credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Nella ricorrenza del 470° anniversario della fondazione della Compagnia di Gesù e nel quarto centenario della morte del gesuita padre Matteo Ricci, vi riproponiamo, amiche ed amici in ascolto, un programma in due puntate di Marco Cardinali su questo missionario che spese tutta la sua vita in favore del popolo cinese. Oggi la prima parte, la seconda andrà in onda sabato 29 maggio.
Un ponte verso il sole. La vita e l'opera del padre Matteo Ricci. Dal libro di Giulio Andreotti, un gesuita in Cina, edito da Rizzoli. Riduzione e adattamento di Marco Cardinali. Prima parte. 1577-1597. Dalla partenza per Goa alla nomina di superiore della missione in Cina.
Nella parte occidentale di Pechino, fuori della porta Fuchenmen, al centro di un piccolo parco, c'è la sede di una scuola per dirigenti del Partito Comunista Cinese. Il parco conserva un resto antico, Teng Onzalan, che significa il muro del signor Teng, ma viene chiamato più brevemente Zala. Nel 1986, quando gli allievi del corso di indottrinamento veloce videro di serbare e recingere un'ala del giardino, furono incuriositi. Non vi era abitudine a far domande, ma in questo caso la curiosità venne stimolata da una voce che cominciò a diffondersi. Si dovevano disseppellire antenati importanti degli antichi proprietari dell'immobile. Per evitare che in proposito si diffondessero pettegolezzi, il compagno sovrintendente ritenne necessario fare una chiarificazione in proposito. Con grande sorpresa, i corsisti appresero che il comprensorio dove si trovavano era stato adibito nei secoli passati ad un uso ben diverso. 400 anni prima, Zala apparteneva infatti a Yang, un eunuco della corte imperiale. Qui sorgeva la sua casa di 38 stanze, vicino alla quale Yang aveva fatto costruire un piccolo tempio. Poi l'eunuco cadde in disgrazia, fu condannato a morte e le sue proprietà furono confiscate. La sorte di Zala fu singolare. Divenne il primo cimitero cristiano di Pechino. La proprietà fu scelta infatti dall'imperatore Wan Li per soddisfare la richiesta che gli era stata rivolta dai gesuiti della missione cattolica, che cioè venisse loro concessa una sede per costruirvi un luogo di culto e soprattutto per seppellirvi il loro fondatore, il padre Matteo Ricci, più noto ai cinesi di quel tempo col nome di Li Madou. Wan Li fu uno degli ultimi Ming, la dinastia salita al trono cinese nel 1368, dopo la sconfitta e il ritiro dei dominatori mongoli. Il celeste impero era allora lo stato più grande e più potente del mondo, esempio di efficace amministrazione. Il potere era accentrato nelle mani dell'imperatore e della ristretta cerchia dei suoi devoti. Di qui partivano tutte le disposizioni che interessavano il regno e alla cui esecuzione provvedeva, nelle varie province, una schiera di mandarini, funzionari imperiali provvisti in genere di notevoli qualifiche intellettuali. All'imperatore aveva dunque rivolto la petizione il padre Pantoia, che del piccolo drappello di missionari era divenuto il superiore e che così si esprimeva.
Matteo Ricci, già vecchio, è morto di malattia. Io, vassallo di un altro regno, rimasto solo, sono degno di commiserazione e di compassione per le mie difficoltà. Il cammino che dovrei percorrere per tornare in patria è lunghissimo. I marinai non vogliono portare cadaveri nelle loro navi, perciò io non posso assolutamente ricondurre il defunto in patria. considerando che già da molti anni viviamo all'ombra della maestà vostra, credo che possiamo essere annoverati tra i vostri sudditi e tra il popolo sottomesso al vostro scettro. Essendo stati in vita mantenuti da voi, confidiamo che anche da morti otterremo da voi una zolla di terra per coprirci. E ciò tanto più in quanto il mio compagno, Matteo Ricci, da quando giunse in questo grande regno, mise ogni impegno ad apprendere la vostra lingua e praticò quelle virtù che insegnano i vostri libri. Nello stesso tempo, con grande purezza di animo ed esterna compostezza del corpo, bruciava incenso davanti all'altare del Signore del Cielo e lo pregava per la salute di Vostra Maestà, in tenue ringraziamento per i vostri benefici. Inoltre tutti, dal più grande al più piccolo, nella vostra corte, conoscevano la sua integrità e la sua fedeltà.
Era il maggio del 1610. La richiesta era eccezionale e ancor più eccezionale date le usanze del tempo, ma nonostante tutto la concessione fu accordata. La ragione di questa eccezionalità è spiegata in realtà dalle stesse parole del padre Pantoia nel suo notare la straordinaria popolarità di cui Ricci godeva presso gli ambienti qualificati cinesi. In una biografia di Ricci, scritta alcuni anni dopo la sua morte, si racconta che a un eunuco, che si stupiva della concessione fatta ad uno straniero, mai vista dall'antichità fino ad allora, un cancelliere imperiale rispose:
«E dall'antichità fino ad oggi, avete mai visto un solo straniero venuto qui che abbia avuto la scienza e la scienza del dottor Ricci?»
Ed ancora, a detta del potente governatore del Guizhou, Ricci aveva abitato in Cina così a lungo che non poteva essere più considerato uno straniero, ma un cinese, il che, per un abitante della Cina del tempo, corrispondeva in assoluto al più grande dei complimenti. In quanto all'imperatore Van Li, la condiscendenza mostrata nei confronti del missionario italiano fin dal momento del suo arrivo a Pechino è registrata nella storia ufficiale della dinastia Ming, in cui è scritto:
«L'imperatore fu affascinato dal fatto che Ricci fosse giunto da un paese tanto lontano e gli assegnò una residenza, una pensione e dei doni, trattandolo splendidamente, cosa che indusse gli altri personaggi e i mandarini ad onorarlo e ad entrare in relazione con quest'uomo».
L'imperatore Van Li non incontrò mai personalmente Ricci. Il costume del tempo, infatti, voleva che l'imperatore fosse visto solo dagli eunuchi e dalle sue donne. Egli però era curioso di sapere come era fatto Matteo Ricci e decise di affidarlo ai suoi pittori di corte e di fargli fare un ritratto al naturale. Una volta morto, il corpo di Ricci fu dunque portato a Zala, dove al fondo del giardino fu posta la sua tomba, decorata con i marmi provenienti dal tempietto pagano di Yang. Al posto di questo fu eretta una cappella dedicata al Salvatore. Sulla porta faceva bella mostra di sé l'iscrizione «Per liberalità imperiale». Chi era pertanto questo personaggio fuori dal comune che aveva saputo conquistarsi una così diffusa benevolenza fra gli illustri della Cina? Nel suo ritratto, dipinto poco dopo la sua morte da un confratello, a malapena si riconosce la sua origine occidentale, tanto appare cinesizzato nelle vesti e nell'atteggiamento. Che il dipinto sia veritiero ne abbiamo conferma nella descrizione di Ricci, data da un altro gesuita che ebbe modo di incontrarlo a Macao.
«È così simile in tutto ai cinesi che ci sembra uno di loro, nella bellezza del volto, nella delicatezza, nella mansuetudine e nella dolcezza che quelli tanto stimano».
Questa assimilazione, anche fisica, agli abitanti del paese che voleva evangelizzare, rientrava pienamente nel suo metodo di predicazione. In Cina Ricci trascorse quasi metà della sua vita. Di origine era marchigiano. Era nato infatti, primo di 13 figli, da una nobile e benestante famiglia di Macerata nel 1552. Lo stesso anno morì sull'isola di Shangzhuan San Francesco Saverio, il gesuita amico di Sant'Ignazio di Loyola, che tante volte aveva tentato invano di entrare in Cina per predicare la parola di Cristo. La vocazione a divenire missionario fu avvertita da Matteo a Roma, dove si trovava a seguire gli studi di legge a cui la famiglia lo aveva indirizzato. Quando il padre seppe che era entrato nel noviziato dei gesuiti a Sant'Andrea al Quirinale, si arrabbiò non poco e si mise in viaggio per andare a dissuaderlo. ma una febbre misteriosa e improvvisa lo colse a Tolentino. Egli la interpretò come segno del cielo e se ne tornò a casa, scrivendo al figlio che aveva il suo beneplacito. Da questo momento inizia la sua avventura con la Compagnia di Gesù, come racconta la biografia.
Matteo compì a Roma i suoi studi di teologia, filosofia, retorica e matematica nell'illustre sede del Collegio Romano, l'attuale Pontificia Università Gregoriana, dove ebbe a maestro, fra gli altri, un astronomo e matematico fra i maggiori del tempo, il padre Cristoforo Clavio. Da questi acquisì un patrimonio di conoscenze destinate a essergli assai utili in Cina, dove la sua scienza in materia di mappamondi, sfere ed astrolabi gli procurerà un prestigio indiscusso. Nel 1577 Ricci, non ancora sacerdote, fu scelto dal padre Martino Silva, procuratore della Compagnia di Gesù delle Indie, per le missioni in Oriente. Partì dunque con Silva alla volta del Portogallo e da lì, dopo un anno, avendo ricevuto con i suoi 12 compagni la benevola approvazione del re Sebastiano, si imbarcò per Goa.
A Goa, Matteo continuò i suoi studi di teologia, nel contempo insegnava umanità. Durante il soggiorno in un'altra missione dei gesuiti, quella di Cochin, nel sud dell'India, dove a causa di una malattia stava trascorrendo un periodo di convalescenza, ricevette l'ordine sacerdotale. Tornò a Goa, dove passò altri 2 anni, ma la provvidenza stava preparando per lui un cammino ancor più impegnativo. Del piano divino fu interprete una vecchia conoscenza di Ricci, il padre Alessandro Valignano, che era stato maestro del noviziato di Sant'Andrea. Quando fu nominato visitatore dei gesuiti dell'Asia orientale, Valignano si diede con grande impegno ad organizzare le missioni in Giappone, ma nutriva intanto la speranza di poter iniziare l'opera di predicazione anche in Cina, di riuscire cioè nel progetto che Francesco Saverio non aveva potuto attuare. Il progetto di Valignano non era condiviso da molti, ma lo mise in atto chiamando a Macao, divenuta colonia portoghese nel 1557, alcuni giovani gesuiti perché imparassero per bene il cinese. Il primo prescelto fu Michele Ruggeri, il secondo Ricci. Racconta ancora la biografia.
Il 26 giugno 1582 Matteo lascia Goa, diretto a Macao, dove arriva ad agosto dopo una burrascosa traversata, durante la quale fu così malato da pensare che fosse giunta la sua ora. Quello era invece l'inizio dell'entrata in Cina dei padri della Compagnia di Gesù. Ricci scrive vari commentari a proposito della sua esperienza cinese, che furono per l'Europa del XVI secolo una grande finestra che si spalancava su un paese del tutto sconosciuto.
Infatti, tutt'al più ci si fermava alle nozioni date da Marco Polo nel Milione. Tali commentari erano scritti con grande intelligenza, curiosità ed ironia, come quando Ricci scrive a proposito della cerimoniosità dei cinesi.
Fra le 5 virtù che sono principalissime alla Cina, viene numerata l'urbanità, della quale se ne parla con molta lode nei loro libri, la quale vogliono che consista in una riverenza ed in un ben costumato modo di contrattare. Le cerimonie sono tante che si usano in questi loro congressi, che vi consumano la maggior parte del tempo.
Segue poi la descrizione delle forme di saluto, degli inchini più o meno profondi a seconda del rango del salutante e del salutato, del cerimoniale minuzioso delle visite di cortesia, precedute e seguite da scambi di biglietti e di doni, di un complicatissimo modo di parlare di se stessi senza usare il pronome personale in prima persona, il cui uso è segno di arroganza. Umoristica suona oggi un'altra notazione, ma non dimentichiamoci di essere nel 1500.
Le donne sono di bassa statura e la bellezza loro consiste nel piede piccolo. ond'è che quando sono in fasce legano loro strettamente il piede, a ciò naturalmente non cresca, in maniera che se tu le vedi camminare paiono senza piedi. Questo anticamente fu un ordine di qualche persona savia, a ciò che le donne stessero in casa, come devono, e non andassero discorrendo per le città.
Naturalmente, il quadro che Ricci dà della Cina non è fatto solo di notazioni curiose più o meno folcloristiche. È un'analisi completa, rigorosa e documentata. Non vi è aspetto della geografia, dell'economia, della storia, dell'etnologia della Cina sul quale Ricci non si soffermi. Ma torniamo a parlare della preparazione al grande viaggio di Ricci e dei suoi compagni in Cina. Nel programmare l'invio dei missionari, padre Valignano sapeva bene che dovevano essere evitati gli errori che avevano portato al fallimento i tentativi precedenti. Le reclute di Valignano avrebbero dovuto essere ben addestrate ed equipaggiate di tutte le nozioni necessarie.
Si mettano di proposito a imparare la lingua mandarina, a scrivere e a leggere il cinese, studiando pure i costumi e tutto quello che è necessario per poter tentare questa impresa quando piacerà a nostro Signore. Difatti, finché non abbiamo alcuni dei nostri che sappiano la lingua mandarina, è impossibile tentare con frutto questa tanto desiderata conversione della Cina.
Appena giunto a Macao, Matteo Ricci si mise dunque a studiare il cinese e, poiché non era persona da mezze misure, si prefisse di impararlo a perfezione, in modo non solo da comprenderlo e parlarlo, ma anche da scriverlo. Il che naturalmente era tutt'altro che facile. Gli ci vollero più di 12 anni per arrivare ad un livello che giudicava soddisfacente e che gli consentisse di insegnare il cinese agli altri. Il perfezionamento lo portò a tradurre dal cinese ed in cinese opere di filosofia, teologia e scienze. Nello studio era supportato da bravi maestri e dalla lettura di molti libri, ma soprattutto era essenziale la sua straordinaria memoria. Era una dote naturale che Matteo aveva però perfezionato con esercizi specifici di addestramento. Aveva appreso i metodi della cosiddetta mnemotecnica, che godevano di una notevole popolarità nell'Europa di fine Cinquecento. Ai tempi della scuola vi si era dedicato con entusiasmo, al punto di essere in grado di illustrare un discreto numero di esercizi in un libretto scritto quando era ancora in Italia, per far piacere ad un compagno. In Cina, anni dopo, gli capitò di fare un piccolo show davanti ad alcuni letterati. Si fece scrivere 500 caratteri sconnessi e, dopo averli letti una sola volta, li ripeté, prima nello stesso ordine e poi anche a ritroso, destando così, potete immaginare, la meraviglia di tutti i presenti, che lo sollecitarono a descrivere in un libro un metodo per ricordare. Ricci accolse l'invito. Grazie alla sua memoria, Matteo Ricci poteva ricordare tutte le opere lette senza portarle materialmente dietro. Desumiamo ancora dalle biografie.
Fra il 1582 e il 1583, mentre Ricci stava a Macao, interamente dedito allo studio della lingua, il suo compagno Ruggeri si recò 3 volte nella provincia di Canton, al seguito dei mercanti portoghesi. Per un'estrema conseguenza dell'atteggiamento di chiusura che i cinesi avevano nei confronti del resto del mondo, le leggi Ming proibivano il commercio con l'estero. I mercanti stranieri potevano risiedere soltanto a Macao, ma 2 volte all'anno erano autorizzati a risalire il fiume fino a Canton per andare a rifornirsi di merci. Lo scopo di Ruggeri nell'accompagnare i mercanti era ottenere dai magistrati della metropoli il permesso di abitare stabilmente nella città. Fra gli amministratori locali ve ne erano alcuni che non condividevano assolutamente la chiusura nei confronti del commercio con l'estero e anzi lo favorivano ritenendolo un mezzo utile per fronteggiare le non brillanti condizioni economiche.
Uno di questi era Ban Pan, il prefetto di Zhaoqing, che pensò di farsi garante dei missionari che apparivano strettamente legati ai mercanti portoghesi. Dunque li chiamò a Zhaoqing, concedendo che vi si stabilissero ad alcune condizioni: che padre Ruggeri e padre Ricci vestissero l'abito dei bonzi, i monaci buddisti, e come quelli che si radessero completamente barba e capelli. i due missionari si sottomisero prontamente alla richiesta del prefetto, che si addiceva al loro desiderio di adattarsi totalmente al mondo cinese. Per parte sua, l'atteggiamento di Ricci nei confronti del buddismo era di grande apertura. I due gesuiti accettarono di buon animo anche che il terreno assegnato loro per erigervi una casa e una cappella fosse nel sobborgo occidentale della città, sulla riva del fiume Xiyang. Soprattutto nei primi tempi, sia per la loro non perfetta padronanza della lingua, sia per prudenza, Ricci e Ruggeri non pensavano di impegnarsi attivamente nell'apostolato. Tuttavia, grazie al loro abito buddista, la gente veniva spontaneamente a visitarli, rimanendo ammirata, soprattutto dal quadro della Madonna che era esposto nella cappella. I visitatori, come ci dice lo stesso Ricci, portavano offerte di ogni tipo.
Cominciarono anche molti a presentare cose di profumo per incensare l'altare e a dare limosina ai padri per il loro alimento e per l'olio della sfera che stava dinanzi all'altare.
Anche personaggi illustri si offrirono di provvedere al sostentamento della missione, ma i due non accettarono per non restare soggetti ai mandarini. Questo accrebbe notevolmente la loro fama. Tutti i mandarini desideravano trattare con loro, essendo sicuri che non avrebbero chiesto nessuna elemosina. Naturalmente, il prezzo dell'indipendenza fu una certa penuria di fondi. Poiché in Cina si faceva grande conto delle scienze e delle lettere e si riteneva che solo in questa è posta la nobiltà, impressione assai favorevole suscitava l'impegno dello studio dei padri e l'ammirazione era soprattutto per i libri. Facendo leva su questa ammirazione per i libri, i nostri missionari pensarono di prepararne uno in cinese per far conoscere in breve la storia del cristianesimo. Fu quindi realizzato il catechismo o Tian Su Shi Lu, il libro del cielo. Sappiamo dalle biografie che questo fu il primo libro stampato da europei in Cina.
Dal punto di vista scientifico, il massimo successo ottenuto da Ricci a Zhao Qing fu dovuto alla sua prima mappa geografica cinese. La realizzò per soddisfare il desiderio più volte espresso dai visitatori della Casa dei Gesuiti di vedere tradotto nella loro lingua il mappamondo universale, che fra tutti gli oggetti posseduti dalla missione era senz'altro il più ammirato. Per i due non fu però tutto liscio. Il problema fondamentale era proprio l'essere equiparati a monaci buddisti. Questo consentiva ai missionari di entrare in contatto col popolo cinese, ma li assoggettava anche alla totale autorità del magistrato locale, di cui erano praticamente in balia. Fu così che quando nel 1589 morì il vecchio viceré e ne venne nominato uno nuovo, questi decise di cacciare i gesuiti dalla loro residenza. A Ricci offrì o di tornarsene a Macao o di trasferirsi in una città del nord-est della provincia, Shaozhou. Fu questa dunque la seconda tappa del suo itinerario missionario, accompagnato da un confratello portoghese, padre Antonio d'Almeida.
Il padre Ruggeri, infatti, uno dei primi confratelli, l'anno prima era stato mandato da padre Valignano a Roma con l'incarico di ottenere dal Papa l'invio di ambasciatori presso la corte dell'imperatore della Cina. In questa città Ricci poté acquisire una conoscenza profonda del confucianesimo che per suo tramite divenne noto all'Occidente. Lo stesso nome Confucio, forma latinizzata del cinese Kong Fung Zi, fu introdotto da Ricci. Ciò che distingueva il confucianesimo dagli altri culti praticati in Cina era che non si trattava di una vera e propria religione, ma di un complesso di dottrine morali. Il tratto più innovativo era l'identificazione delle questioni politiche con quelle etiche, e fu nell'etica confuciana, per molti versi simile a quella cristiana, che Ricci individuò la leva su cui fare forza nel suo apostolato. Forte delle conoscenze acquisite, nel 1595 Ricci decise di lasciare Shaozhou per tentare di penetrare ancora in profondità nel cuore della Cina. Partì dunque alla volta di Nanchang. Narrano ancora le biografie.
La situazione generale di Nanchang pareva a Matteo così favorevole che ritenne possibile stabilire in questa città una residenza. Scrisse quindi al padre Duarte de Sande, che era stato nominato da Balignano capo della missione in Cina e risiedeva per lo più a Macao, che gli mandasse uomini e mezzi. Da Shaozu gli fu inviato fratello Martinez. Da Macao il padre portoghese Giovanni Soerio, a cui subito Ricci iniziò a dare un'educazione cinese. Il permesso di far venire i compagni e la licenza di comprare casa comportarono una grande quantità di trattative con i magistrati locali. A favore dei missionari si adoperò soprattutto il viceré del Xiangxi, Lu Wangai. Col suo aiuto i padri poterono finalmente acquistare una loro casa, nella quale si sistemarono.
Ricci poté dedicarsi così con maggior agio alla riscrittura del catechismo in cinese, apparendo ormai inadeguato quello che aveva preparato qualche anno prima insieme a Ruggeri. In una delle lettere che Ricci inviava ogni anno al suo superiore romano, quella del 1596, faceva il punto della situazione.
Abbiamo concluso tra di noi due cose, per avere di ciò cenni manifesti. L'una è che, avendosi in queste terre licenza libera di predicare il Santo Evangelio, in breve tempo si farebbero milioni di cristiani. L'altra è che senza tal licenza subito avessimo da perdere quel poco che abbiamo, se ci diamo di proposito voler far cristiani, per il gran sospetto che vi è in questo regno dei forestieri, ed in speciale di noi, che già ci tengono per uomini di ingegno, spirito e potere per cominciare ogni grande opera. Per questa causa non ardiamo andare se non con il piede di piombo.
Ciò voleva anche dire che a quelli che andavano da loro i missionari non potevano spiegare tutti i misteri della fede, ma si dovevano limitare ad accennare ai fondamenti principali, che Dio cioè è creatore del cielo e della terra, che l'anima è immortale, che vi è un premio per i buoni ed anche una condanna per i cattivi, cose tutte non conosciute e non credute da loro. Era assolutamente necessario procurarsi la possibilità di predicare liberamente e questa licenza poteva essere ottenuta solo a Pechino dall'imperatore in persona. Pur nella confortante situazione di Nanchang, Matteo riprese quindi ad adoperarsi per trovare un modo di raggiungere la capitale. Valignano approvava questo desiderio ed in mancanza di un'ambasceria pontificia a Pechino, i gesuiti dovevano fare da soli. E nessuno più di Ricci, che fra quelli presenti in Cina era il più vecchio e il più ricco di esperienza, aveva una qualche chance di riuscire. In quest'ottica, nel 1597, Valignano lo nominò superiore della missione in Cina.
Un ponte verso il sole. La vita e l'opera del padre Matteo Ricci. Dal libro di Giulio Andreotti, un gesuita in Cina, edito da Rizzoli. Riduzione e adattamento di Marco Cardinali. Prima parte, 1577-1597. Dalla partenza per Goa alla nomina di superiore della missione in Cina. Con Marco Cardinali al microfono, Virginia Barrett, Franco Barbero, Armando Ceccon, Stefano Mondini, Sergio Raimondi. Tecnico del suono Paolo Rocchi. Realizzazione di Marco Cardinali per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.